Ma siamo pronti per la nostra rubrica, la seconda rubrica del venerdì, che ci piace tanto, che è la rubrica Qua la Zampa, di e con Simona Corvaia, che è già in contatto con noi e è la nostra amica educatrice cinofila che ogni giorno ci dà consigli. Ciao Simona!
Ciao!
Buongiorno!
Ciao!
Mi incarto sempre, dobbiamo trovare un'altra parola, perché cinofila per me è un disastro.
Ma non dirlo più, intanto lo sanno.
No, vabbè, lo devo dire.
Che educatrice, disastro. Solo educatrice, va bene, dai.
Sei educatrice.
Basta, sono educatrice, metti cinofila.
Lo lasciamo stare? Allora, sì. Aspetta che ho già pronta la nostra sigla, perché noi abbiamo anche la sigla,
vero,
ragazzi.
Sì.
Arrivo, Siete pronti?
Sì.
Un attimo,
sì.
Un attimo, via! Ci piace, vero?
Bellissima.
Ci piace troppo.
Sì.
Doggy Doggy di Bulldog, figurati. Rimaniamo sì. In. Bene, allora oggi parliamo di una cosa interessante, l'ho già anticipata. Dici pure.
Le principali cause di stress dei cani.
Perché anche i nostri amici a quattro zampe
sono
si
stressano.
Stressati. Esatto.
Sì.
E bisogna stare molto attenti, perché è una cosa che può portare dei gravi problemi al cane.
Sì, poi ci vuole il comportamentalista.
Ecco, quindi preveniamolo.
Sì, passi dall'educatore al comportamentalista.
Esatto.
No, comunque vabbè, io chiaramente ce ne sono di diversi tipi di stress, e io dico quelli principali, quelli più comuni, diciamo. E quindi, vabbè, il cane nel corso della sua vita, stretto a contatto con l'uomo, si trova spesso a dover affrontare delle situazioni per lui molto stressanti, che sono l'impossibilità di mettere in atto il proprio repertorio comportamentale, cioè quei comportamenti tipici della specie canina. Per esempio, i cani in canile.
Certo.
Dovrebbero stare liberi, invece sono chiusi in un recinto stretto, senza essere a contatto con altri cani, in mezzo alla natura, e quindi chiaramente hanno stress.
Certo, un forte livello di stress,
Di
mica
stress.
Da ridere, certo.
Sì. Poi un'altra causa può essere la mancanza di stimoli adeguati. Questo perché spesso i nostri cani, quando escono soprattutto poco in passeggiata o non hanno possibilità di avere molte interazioni con l'uomo, mettono appunto in atto dei comportamenti di distruttività, che quindi distruggono tutto praticamente, che sono l'espressione appunto di una condizione di noia.
Certo.
E qui ci tengo a dire che i cani non fanno i dispetti.
Ah, ok.
Ok.
Quindi è un modo per scaricare lo stress.
Sì, loro fanno per questo motivo. Per loro non esiste il dispetto proprio come sentimento, non fanno i dispetti, cioè loro fanno perché sono annoiati e quindi devono fare qualcosa e distruggono.
Quello è l'uomo, quello che c'è in casa. Il dispetto è della natura dell'uomo.
Sì, è importante, perché spesso io lo sento dire questa cosa, mi ha fatto il dispetto perché sono stata fuori tanto. No, non ha fatto il dispetto a te, l'ha fatto perché era annoiato.
Era frustrato, annoiato, rattristato e stressato.
Sì. Poi un'altra causa può essere la presenza di rumori che appunto accompagnano la frenetica vita dell'essere umano, cioè nel senso possono essere motivi di paura per alcuni cani. E in certi casi è così intensa che può scatenare dei veri e propri attacchi di panico nel cane. Sì, infatti questo succede spesso con i cani che appunto magari vengono raccattati in campagna, in giro e portati in città. Quindi tutti i rumori, dal tram alla macchina, al furgone, al citofono, insomma tante cose che mettono stress al cane, perché non li riconosce.
Certo.
E quindi causa stress appunto. Un'altra causa può essere la solitudine. E, ripeto, lo dico tutte le volte, i cani sono animali sociali e amano la compagnia. e quindi quando sono costretti a trascorrere molte ore al giorno da soli, stanno male, e alcuni sviluppano problemi comportamentali.
Ma tipo?
Proprio correlati alla separazione dal proprietario.
Ah, okay.
Quindi tipo l'ansia da separazione, sai, quelle cose lì.
Sì, sì, sì.
Proprio, che infatti poi questo è uno stress per loro.
Guarda, in questo periodo,
abituarli.
In questo periodo Aria me ne sta dicendo di ogni, secondo me, nella suo linguaggio canino, perché sono sempre fuori casa, tra prove e cosa, veramente un disastro. Però cerchiamo di ritagliarci i nostri momentini andando al parco, giocando insieme, almeno qualcosina si riesce a fare. Poi ho sempre la mia amica Marina che mi aiuta e la ringraziamo.
È importante. Sì,
la zia Marina.
Poi ci sono situazioni che creano loro paura o disagio, che possono essere per esempio il veterinario, la visita dal veterinario. Ecco, infatti in certi casi il cane arriva proprio a sviluppare un'aggressività da paura o da dolore anche, quindi proprio nei confronti del veterinario, quindi diventa quindi difficile sottoporlo a visite per i controlli, che comunque è meglio fare.
Certo.
Quindi appunto bisogna farlo socializzare anche col veterinario. Da piccoli sì, deve avere un bel ricordo di andare dal veterinario e star bene, anche se lì è difficile perché ci sono proprio degli odori che lasciano, soprattutto i gatti ma anche i cani, lasciano questi odori di paura, sì.
Ah, l'odore che comunica la paura agli altri animali?
Sì, lo comunicano agli altri e quindi chiaramente c'è anche questo che... Infatti è per questo che ti consiglio di portarli fin da piccoli e abituarli, anche magari solo andare lì, fare un saluto e poi andare via, capito? Non per forza doverlo manipolare o fargli pitture.
Certo.
Perché così si abitua al...
Senti, c'è
al
anche lo stress, però vabbè, quello per il gatto che devi portarlo nel trasportino, farlo entrare nel trasportino.
Anche quello. Bisogna farli abituare anche ad entrare nel trasportino.
Esatto,
sì. Proprio lasciarlo aperto in casa in modo che possa diventare anche una cuccia, per dire.
Certo.
Capito?
Mm-hmm.
Sì. Poi un'altra causa può essere le condizioni non idonee di detenzione, in particolare l'assenza all'interno della casa di una zona dove poter riposare oppure mangiare tranquillo.
Certo.
Di solito queste situazioni appunto si verificano quando insieme al cane vivono altri animali oppure bambini, perché rompono.
Certo, non lo lasciano tranquillo.
E quindi non hanno un posto adeguato dove poter riposare, dove poter mangiare tranquilli, e quindi sono stressati chiaramente da questa cosa. Quindi bisogna stare attenti anche a questo. Infatti quando dico le zone che sono importanti da abituarli, che quando vanno lì devono star lì e non devono essere disturbati.
Senta. Dottoressa,
io
ho preso, avevo scelto con mio ex compagno di prendere un gattino, proprio perché Ariel, il nostro cane, non era abituata a stare da sola, e quindi mi avevano consigliato di prendere un gatto perché dimmi se è vero, così mi hanno detto, perché il gatto è un animale che invece vuole stare molto tranquillo, indipendente, e se si trova con un cane che si agita è proprio lo stesso gatto che lo aiuta a rilassarsi, perché proprio il gatto non vuole avere problemi.
No, infatti.
E quindi diventa il gatto, diventa l'antistress del cane, e io l'ho fatto per Ariel proprio, perché infatti abbiamo un po' alleggerito questa sua ansia da abbandono proprio.
Perché è cresciuta, fanno compagnia.
Esatto, perché lei è stata, io l'ho adottata, ma nei primi suoi 11 mesi lei è sempre stata insieme a qualcuno, non era abituata a stare a casa da sola, ma neanche 10 minuti. Quindi
infatti,
mi confermi che il gatto è un antistress.
Sì. Poi bisogna prendere un gatto, poi vabbè, se un cane è anziano o no.
No, certo.
Chiaramente gli fai stress e basta, nel senso che prendi un cane, hai un cane anziano e prendi un gattino, poveraccio, l'ho trattato tutto il tempo, no, ci deve essere, cioè deve essere un'età, diciamo, adulta, adulta va bene, e il gattino deve essere piccolo.
Certo, sì, sì.
In
sì,
modo
sì,
che si abitui subito al cane e il cane si abitui al gatto. Poi vabbè, ci sono tutti i percorsi che si possono fare, insomma, per farli abituare, prima solo a fargli sentire l'odore, poi avvicinandolo piano piano, insomma, così attraverso una rete o qualcosa, insomma.
Senti Simona, stavi parlando delle cause, ne hai ancora? Perché poi vorrei sapere quali sono poi gli effetti collaterali, effettivi, visibili.
Sì, i segnali di stress che poi ti volevo dire, perché sono certo. C'è una scala crescente che poi sono gli ultimi due comunque le cause che ho segnato, che sono l'impossibilità di sottrarsi a delle interazioni fisiche con il cane che il cane non gradisce. Anche in questo caso spesso è la presenza di bambini può diventare un fattore di rischio. Infatti bisogna sempre supervisionare sempre le loro interazioni con l'animale e intervenire ancora prima che il cane inizi a manifestare segnali di disagio.
Certo.
Questo è importantissimo perché veramente molte volte uno prende il cane per il bambino e poi li molla lì. Poi è chiaro che dicono però è troppo giocano troppo in modo troppo ruente così, e certo sì, perché
se non gli dai un metro di
bisogna dargli dei limiti, certo. Cioè, sia al bambino che al cane,
e no. Non lasciare alla mercé dei bambini un cane appena arrivato comunque che non è abituato a dei bambini.
Sì. E poi l'ultima è l'assenza di una routine quotidiana e gli orari per esempio dei pasti e delle passeggiate regolari, che anche questo è la maggior parte dei cani stressati, è questo il motivo, perché non hanno praticamente crea una situazione di imprevedibilità che aumenta l'ansia del cane.
Certo.
Quindi loro non sanno quando mangeranno, non sanno quando usciranno, non sanno, cioè, quindi diventano stressati, capito? E questo non va bene, infatti al cane fa male, poi a lungo andare fa sempre peggio, insomma, certo. Non diventa poi problemi proprio comportamentali hanno e quindi non riesce più a gestirli. E allora niente, invece i segnali di stress o minaccia che i cani fanno praticamente è dal più, vabbè, il più classico, quello più forte è il mordere. Poi c'è quello del pizzicare. Poi c'è il ringhiare. Poi c'è l'irrigidirsi e fissare, che già quello comunque è un segnale di stress.
Ma tipo come se stesse puntando?
Come fa Luna, che ti punta gli occhi praticamente ed è rigida, no? Okay. E magari fa anche un po' ringhio. Perché è sotto stress, non capisce bene tu come che reazione puoi avere, che cosa vuoi fare, quindi per stress e per paura fa questa cosa qua.
Certo.
E che sono tutti i segnali che loro fanno prima di arrivare a morderti, nel senso certo. Quando arrivano a morderti è proprio perché non hanno più nessuna scelta, capito? Loro ti hanno fatto tutti i segnali di pacificazione che potevano fare, se non certo. Capisci, cioè ti mordono, quindi. Oppure si mette una pancia in su con appunto l'arto posteriore sollevato. Oppure stanno accovacciati con la coda nascosta sotto il corpo, che sono quelli più, sai, con la coda tra le gambe, diciamo.
Sì, proprio il se paura o comunque proprio il disagio massimo.
Si sentono minacciati, insomma. Oppure appunto camminare con la postura bassa e le orecchie indietro. Oppure quelli che diventano, diciamo, i segnali di pacificazione sono i primi segnali che loro fanno, che quando appunto ti vedono, che uno non se ne rende conto, sono lo sbadigliare, il socchiudere gli occhi e leccarsi il naso. Questo lo insegno sempre anche ai bambini quando si rapportano con i cani che non sanno bene come si comportano, di sbadigliare, che è un segnale di pacificazione per loro, socchiudere gli occhi e leccarsi il naso.
Anche beh, noi non ce la facciamo, però io non ce la faccio.
I baffi. Oppure girare la testa. Quindi non guardarlo negli occhi, ma girare la testa di lato. Cosa veloce, ma loro la capiscono come. Oppure girare il corpo, sedersi o sollevare la zampa, quelli sono sempre segnali di pacificazione che fanno. Oppure si allontanano.
Certo,
cioè, se riescono, evitano. Si allontanano, vuol dire che non gli piace, vuol dire che sono sotto stress, che si sentono minacciati, perché non vogliono.
Ma senti, ma invece quando, non lo so, perdita di pelo, inappetenza, quello non c'entra con lo stress?
Sì, anche quello, sì. Oppure si leccano.
Ah, ecco,
si leccano, è il famoso grooming, cioè in realtà possono essere tante le motivazioni, può essere che il comportamento di pulizia sia importante per la salute e l'aspetto dell'animale e quindi si leccano in questo modo, oppure per eliminare i parassiti, pulci e zecche, oppure si disinfettano delle ferite che hanno, che magari noi non le vediamo, però c'è qualche ferita,
certo.
È anche un comportamento materno.
Ah.
Che infatti la cagna lecchia sui cuccioli per stimolare la defecazione e l'urinazione.
Ah.
E anche per pulirli. E quindi dare loro un odore comune. Infatti quando lo fanno anche con noi, in realtà è perché ci vogliono lasciare il loro odore.
Ah, beh sì, certo, sì. Il gatto si struscia per lasciare i feromoni, il cane invece lascia la sua saliva, certo.
Sì. E poi aiuta anche a disperdere il calore durante le stagioni calde,
sì.
Perché sai che loro sudano dalla bocca.
Sì.
E poi appunto viene utilizzato anche per eliminare lo stress e ridurre la tensione. Sì, è un comportamento che viene chiamato attività di sostituzione perché praticamente avviene al di fuori del contesto originale in un momento inappropriato, cioè quando meno te l'aspetti, a un certo punto all'improvviso si inizia a leccare fisso, veloce, insistentemente, magari sempre nello stesso punto. Alcuni arrivano al punto proprio di togliersi il pelo.
Mamma
in quel punto.
Mia,
di solito succede nelle zampe davanti. O
sì, l'abbiamo anche incrociate alcuni cani così
E quello è un segnale di stress, chiaramente. Poi bisogna capire per quale motivo, però vabbè, i motivi, le cause appunto più o meno sono quelle che ho detto, sono di solito quelle. Poi bisogna vedere ogni cane a sé, ripeto, cioè ci tengo a dire questa cosa, che ogni cane a sé è un individuo a sé e quindi bisogna vedere come vive, dove vive, con chi vive, insomma,
certo.
Bisogna vedere, è per questo che dico sempre ci vuole un educatore cinofilo, perché almeno valuta lui cosa fare e dove intervenire magari, no?
Certo.
Facendo delle prove appunto. Comunque niente, no, è questo.
Bene, grazie. Invece noi che ce l'abbiamo proprio qui a Pomeriggio Insieme ogni venerdì con la sua rubrica qua alla Zampa, Simona Corvaia, la nostra amica ma soprattutto educatrice cinofila, che ogni giorno ci dà i suoi consigli che sono preziosissimi, soprattutto per chi ha già un cane ma anche per chi magari sta pensando di prenderlo. Per favore, siamo vicino all'estate, non prendete un cane per poi riportarlo al canile o peggio ancora abbandonarlo in strada. Pensateci bene dopo l'estate, ok? Che meglio.
Sì, magari prima fate un test per vedere se siete allergici.
Esatto.
Prima di prenderlo.
Esatto.
No, perché mi è appena successo in questo caso.
Ah, ecco, bene.
Sì.
Perché
il
cane è un impegno, il cane ha bisogno di attenzione e di cura e il cane, con tutto l'amore che ci dà, è normalissimo che ne debba ricevere.
Certo, è il minimo che si possa fare.
Quindi per favore un po' di testa, un po' di logica quando si fanno delle scelte così importanti. Giusto, Simo?
Giusto.
Salutiamo Gaia che ci sta ascoltando. Ciao Gaia.
Ciao Gaia.
E anche le altre nostre amiche. Allora, noi ci risentiamo settimana prossima, sempre venerdì, con Simona Corvaia qui a Pomeriggio Insieme su Radio PNR. Grazie Simo.
Grazie Furia, grazie a tutti. Ciao.
A prestissimo.
Ciao.
A tra poco!